Ok, buonasera a tutti, grazie per essere qui stasera. Prima di tutto vorrei ringraziare l'Officina del Planetario per questa bellissima stellata, cielo stellato in cui mi trovo a presentare oggi a voi alla miss della missione giapponese Hayabusa 2. Ho visto un sacco di facce amiche nell'audience, quindi grazie per essere qui stasera. E vorrei iniziare prima, per chi non mi conosce, a dire chi sono. Sono di Milano e quindi questo fa questa serata per me una serata molto speciale essere qui e poter parlare di Hayabusa 2. Sono ingegnere aerospaziale ma anche ricercatrice, ovvero faccio ricerca nel settore aerospaziale. Lavoro per, come è stato detto prima, l'agenzia spaziale giapponese JAXA nel team di Hayabusa 2. Progetto traiettorie per i satelliti. Cos'è una traiettoria di un satellite? A differenza di Willy Coyote, JAXA fa cose un pochino meglio di Willy Coyote. Riusciamo sicuramente a portare una sonda vicino a un corpo piccolo come Ryugu. In questa proiezione vedete il Sole in giallo e Hayabusa 2 che è la traiettoria in violetto, diciamo. La Terra in blu e Ryugu in verde. Quindi siamo riusciti, dopo 4 anni di viaggio, a raggiungere la sonda a giugno dell'anno scorso. Ho studiato a Milano, al Politecnico, mi sono laureata in ingegneria spaziale nel 2011 e mi fa piacere che ci siano dei professori qui stasera, dei docenti, ascoltarmi. Ho fatto un'esperienza all'Università di Strathclyde in Scozia e ho preso il dottorato di ricerca all'Università di Southampton. Dal 2016 vivo in Giappone con l'Institute of Space Astronautical Science come Project Research Associate. Prima di parlare di Hayabusa 2, come avete sentito dal titolo anche, la sonda giapponese Hayabusa 2 sta esplorando questo piccolo corpo Ryugu. Vorrei però farvi capire che cosa sono gli asteroidi, magari qualcuno di voi non lo sa. Una curiosità. Il giorno in cui ho controllato dove era la sonda era qualche giorno fa, era a 292 milioni di chilometri dalla Terra, però se avete un telefonino potete visitare il sito di Hayabusa 2, www.hayabusa2jaxa.jp e controllare esattamente dove si trova adesso la sonda, perché è abbastanza interattivo. L'obiettivo della missione Hayabusa 2, come abbiamo introdotto, è di raccogliere dei campioni dall'asteroide Ryugu e riportarli a Terra per fare analisi in laboratorio. Uno si potrebbe domandare perché andare così lontano a raccogliere dei campioni degli asteroidi, come mai sono così importanti questi oggetti e spero oggi di poter rispondere e di potervi trasmettere l'importanza di fare queste missioni spaziali. Prima però di continuare, vorrei fare un po' di riferimenti alla cultura giapponese. Io ho chiamato questo asteroide Ryugu, ma la domanda potrebbe essere cosa significa? Ryugu fa parte di una storia, diciamo, una fiaba giapponese che parla di un pescatore che soccorre una tartaruga, da una spiaggia, ma maltrattata da dei bambini. E per questo gesto, fu invitato a visitare Ryugu-jo, che è il palazzo del drago, da qui il nome dell'asteroide. Questo pescatore trascorre 3 anni in questo palazzo sottomarino, però gli viene un po' la malinconia di casa, insomma, vuole tornare a casa. La regina Otohime gli dà la possibilità di ritornare con diciamo, un regalo. Questa scatola tempestata di gioielli, però con la promessa che non l'aprirà mai, un po' un vaso di Pandora. Ecco, per noi questa scatola preziosa saranno il ritorno della capsula Terra nel 2020 dei campioni di Ryugu, e ovviamente non l'apriremo, non è una vaso di Pandora. Cosa sono gli asteroidi? Allora, sono dei piccoli corpi celesti, potremmo chiamarli pianetini o simili a dei pianeti. Le dimensioni sono variate da 1 a 100 km di diametro. Io non sono un astrofisico, ovviamente sono un ingegnere e mi occupo più della fase di progetto di missione, però tutte queste missioni scientifiche sono spinte dall'interesse scientifico per questi corpi. Ryugu è grande in diametro circa 1 chilometro, in realtà 900 metri. Cerere è uno dei più grandi, 952 km in diametro. E sono privi di atmosfera, poi vedremo perché questo è importante. sono dei, questo qui Ryugu sembra quasi sferico, ma in realtà non sono di forma sferica, sembrano quasi dei sassi del sistema solare. Hayabusa 2 in realtà è, diciamo, la seconda missione della JAXA, c'è un 2 non a caso. La prima si chiamava Hayabusa, all'asteroide Itokawa, che come vi farò vedere ha una forma molto diversa da Ryugu. Gli asteroidi vengono classificati primariamente per le loro proprietà fisiche, per esempio tipo C, la cosa importante da ricordare è che sono ricchi di materiali organici, si pensa che siano ricchi in acqua. E la missione Hayabusa 2 sta proprio esplorando Ryugu, che è di tipo C. Di tipo S sono invece più ricchi, diciamo, rocce silicee, e è stata, diciamo, il primo asteroide che la JAXA ha visitato, con la missione Hayabusa, Itokawa. Poi, giusto per menzionare, per essere completi nella classificazione, di tipo M, ricchi, diciamo, in ferro e nickel. Di tipo D si pensa che siano formati da un nucleo di ghiaccio, e vi menziono di tipo B perché sono una sottoclasse del tipo, diciamo, C, sempre ricchi di materiale organico, però è l'asteroide, diciamo, gemello di Ryugu, asteroide Bennu, che è al momento visitato dalla missione della NASA OSIRIS-REx. Sì, la cosa molto bella di questo periodo dell'anno è che abbiamo ben due missioni al mondo che stanno visitando due piccoli corpi nel sistema solare, che secondo me è un evento abbastanza unico. Per fare però un po' di riferimento con l'Italia e con, diciamo, lo studio degli asteroidi, voglio menzionare la scoperta del primo asteroide. Di Giuseppe Piazzi nel gennaio del 1801 dall'Osservatorio Astronomico di Palermo. Giuseppe Piazzi, facendo delle osservazioni sequenziali in serie diverse, si è reso conto che appunto di aver scoperto un nuovo oggetto, un piccolo pianeta. Asteroide infatti significa, diciamo, piccolo pianeta. E si accorse proprio che non era una stella fissa. Quindi disse una frase del tipo: la sera del 3 il mio sospetto divenne certezza, essendomi assicurato che essa non era stella fissa. E poi disse: la soddisfazione di vedere che si era mossa la stessa legge che Tenuto aveva nei giorni precedenti. Quindi una soddisfazione molto grande, è comunque tutta italiana, la scoperta di questo asteroide Cerere. Prima di andare avanti su Hayabusa 2 vorrei anche menzionare il ruolo dell'Italia diciamo, nello studio degli asteroidi. E non si può non menzionare l'Agenzia Spaziale Europea con, diciamo, le sue diverse sedi tra l'Olanda in ESTEC, ESOC, e in Italia l'ESTRIN. Per chi di voi non sa, l'ESA ha una base a ESTRIN, a Roma, Frascati, con il NEOCC. Il NEOCC è un centro di monitoraggio degli oggetti piccoli, asteroidi e comete. Io stasera parlerò primariamente degli asteroidi, le comete non le tratterò, però sappiate che il Politecnico di Milano ha contribuito alla missione Rosetta, forse avete sentito nelle news, la missione dell'ESA con lo strumento di campionamento della cometa, che era tutto studiato dal Politecnico di Milano. E lo scopo di questo NEOCC è di monitorare gli oggetti pericolosi. Cosa vuol dire? Io ho parlato di traiettorie dei satelliti. In realtà noi studiamo anche le traiettorie dei corpi celesti e proviamo a prevedere dove saranno, diciamo, nel futuro. Queste previsioni ci permettono di effettuare una scala di rischio se questi oggetti possono, per esempio, impattare a terra. Ora non voglio spaventare nessuno stasera, però si pensa che la scomparsa dei dinosauri sulla Terra sia proprio dovuto a un evento del genere. Se pensiamo al Golfo del Messico, una delle teorie più accreditate è che un asteroide di 12 km in diametro possa aver causato dei danni tali da estinguere, diciamo, la vita dei dinosauri sulla Terra. Questo perché il materiale ritrovato è un materiale molto ricco nei meteoriti e non abbondante sulla crosta terrestre. Eventi più recenti e meno, diciamo, spaventosi li abbiamo avuti in Russia nel 2013 con appunto questo meteorite, un asteroide di 20 metri, che ha creato comunque una serie di danni. Quindi questo diciamo fa un po' vedere qual è l'importanza e il ruolo di questo centro che abbiamo appunto in Estrin. Anche qui non è che succede tutti i giorni, però insomma sono delle cose per cui le agenzie spaziali si stanno attivando nell'ambito. Ora, ritornando a Yavuza 2, a cose un pochino più felici, parliamo un po' di che cosa sono gli asteroidi. Io vi ho parlato di questi sassi del sistema solare, però non vi ho detto da dove arrivano. Anche qui sono tutte teorie, non sono un astrofisico, ma cerco di sintetizzarlo da ingegnere, quindi perdonatemi. Si pensa che il sistema solare si sia formato con una serie di gas e di polveri orbitanti la nostra stella. Ora, questi gas e polveri che fanno poi diciamo, formare il disco protoplanetario si sono, diciamo, aggregati formando quello che noi conosciamo i nostri pianeti del Sistema Solare. Ora, non tutto il materiale, che era presente in questa formazione del Sistema Solare è andato poi a formare di fatto un pianeta. Quindi gli asteroidi possiamo considerarli come un avanzo dei pianeti. Quindi qualcosa che è rimasto ma che non è riuscito a formare un pianeta. Questa immagine l'ho presa dalla NASA, un po' rivisitata da me, però questo è un esempio di dove sono questi oggetti. Primariamente li troviamo collocati tra Marte, tra diciamo in between, mi viene in inglese, in mezzo a Marte e a Giove, diciamo, e costituisce la fascia primaria degli asteroidi. Dove si trova di fatto sia Bennu che Ryugu. Poi ci sono altri oggetti importanti, come per esempio i troiani, che sono vicino all'orbita di Marte, ma questo è per darvi soltanto un'idea di dove sono collocati nel nostro sistema solare. Ma io non ho ancora detto perché sono importanti questi oggetti. Allora, ho menzionato che sono privi di atmosfera, e questo è un fatto molto importante, perché se pensate ai pianeti, i pianeti comunque evolvono nel tempo. Mentre essendo privi di atmosfera, questi oggetti preservano un po' la storia della formazione del sistema solare. Come abbiamo detto, sono fossili del sistema solare, ovvero studiare questi oggetti, che non sono cambiati molto nel tempo, ci può dare un'indicazione se le nostre teorie sulla formazione del sistema solare sono corrette o no. Ed è un punto molto importante per gli scienziati, ma non solo. Hayabusa 2 riporterà appunto i campioni raccolti dall'asteroide a Ryugu nel 2020, tra l'altro dopo le Tokyo Olympics, dopo le Olimpiadi di Tokyo, ma è un caso. Hayabusa 2 potrebbe aiutarci a svelare il segreto della vita. Perché? Perché durante la formazione del Sistema Solare e quindi della Terra, si pensa che oggetti ricchi in acqua, come per esempio gli asteroidi, con un impatto potrebbero aver portato l'acqua sulla Terra che prima non era esistente. Noi sappiamo che l'acqua è l'elemento chiave, della vita, quindi se siamo in grado di trovare acqua in abbondanza su questi oggetti, potremmo concludere che questa teoria è abbastanza valida. Ma perché, non farlo dalla Terra? Per esempio, questa è un'immagine che ho trovato di Bennu, che è l'asteroide studiato dalla NASA. A sinistra vedete, forse dipende da dove siete, però a sinistra vedete le osservazioni radar, ovvero le osservazioni da terra di questi oggetti, e a destra un modellino della nostra interpretazione di questo oggetto. Ora, adesso vedete che invece queste sono le immagini state prese recentemente dalla sonda, americana. Quindi vedete che differenza poter andare a vedere da vicino questi oggetti piuttosto che studiarli, da terra. La nostra capacità di studiarla da terra sono molto limitate. Ecco perché missioni come Hayabusa 2 e OSIRIS-REx sono di rilevanza scientifica. E soprattutto perché vogliamo evitare che il team di ingegneria di Hayabusa 2 faccia dei disegni orribili come questi, perché non potendo vedere chiaramente come sono gli asteroidi, ce li siamo un po' inventati. Ovviamente questo era un po' uno scherzo del team, però insomma, il povero Ryugu in realtà, diciamo, appare un pochino meglio di quello che abbiamo provato a inventarci noi. Ryugu è stato scoperto il 10 maggio del 1999, era noto come 199JU3 e poi è stato rinominato Ryugu. Con la storia appunto che vi ho raccontato prima. La sua gravità è molto bassa, di 0,11-0,15 mm a seconda, se siete nell'equatore, qui, questo si chiama Equatorial Ridge, o se siete appunto ai poli, diciamo, di Ryugu. Quindi è 80.000 volte più piccola della gravità della Terra. Ora potete capire quanto sia difficile manovrare una sonda attorno a un oggetto con una gravità così piccola. Non è come i satelliti di telecomunicazione attorno alla Terra, che siamo molto bravi a farlo e sappiamo come farlo. È molto difficile mettere una sonda vicino a un corpo così piccolo. Ed è giusto per dare un collegamento con la missione precedente della JAXA ed è due volte più grande della gravità dell'asteroide Itokawa. Questo è il confronto più o meno in scala tra l'asteroide Itokawa a sinistra e Ryugu a destra. Ci sono due cose che vorrei far notare, a parte le dimensioni di Itokawa che è più piccolo, ma soprattutto sembra proprio un sasso, una forma un po' casuale rispetto ai pianeti. La differenza primaria è che Itokawa presentava delle zone, diciamo, abbastanza piatte e sabbiose, dove in qualche modo era facile poter prelevare i campioni. Ryugu è stata una scoperta e anche un oggetto molto difficile da esplorare dal punto di vista ingegneristico, perché un ambiente così roccioso non ce lo aspettavamo. Quindi gli strumenti a bordo della sonda non erano progettati per queste condizioni, dovendo quindi aumentare l'affidabilità con cui le operazioni dovevano essere fatte. Questo invece è un confronto tra Ryugu e Bennu, tanto per citare la nostra, se possiamo chiamarla, missione gemella. Bennu ha un diametro che è la metà di quello di Ryugu, quindi è più piccolo di Ryugu. Prima di andare avanti e parlarvi in dettaglio di Hayabusa 2, ci terrei a farvi vedere un video fatto dall'ASI che spiega molto bene il contesto delle missioni verso gli asteroidi. Vi dà una panoramica generale non soltanto per le missioni scientifiche, quelle che vi parlerò stasera, ma anche dal punto di vista di quali saranno le missioni future delle agenzie spaziali in progetto verso questi corpi piccoli. Quindi al momento vi presento questo video, che è in italiano, non vi preoccupate, dell'ASI, molto interessante.
Da Oriente a Occidente, l'esplorazione degli asteroidi è un tema di nuovo piano per le agenzie spaziali. Questi misteriosi oggetti celesti sono la popolazione più numerosa del Sistema Solare e lo studio della loro composizione può dirci molto sul nostro passato. Per questo motivo, due missioni, Hayabusa 2 della JAXA e Osiris Rex della NASA, hanno lasciato la Terra, rispettivamente la volta di Ryugu e Bennu, due posti del Sistema Solare. Osiris Rex e Hayabusa 2 sono due missioni culturalmente diverse, ma legate da un compito comune: riportare sulla Terra campioni di materiale provenienti dalla superficie di un asteroide. Questo primato è stato conquistato dal Giappone, con la prima delle due sonde Hayabusa, lanciata nel 2003. Alla scoperta dell'asteroide Itokawa. Nel 2014 il Giappone ha tentato di nuovo l'impresa con Hayabusa 2, che ha portato a Ryugu, un asteroide di tipo C di forma quasi sferica, di circa 900 metri. A bordo, quattro compagni di viaggio, tre robe, Minerva, dotati di una abilità particolare per tutti i loro nuovi spazzini, e un lander, NASA. Gli obiettivi della missione prevedono l'entrata in orbita, l'analisi della superficie di Ryugu, il sensing, la realizzazione di misure in situ grazie ai rover, il prelievo di campioni della superficie e il ritorno sulla Terra. Hayabusa 2 ha raggiunto Ryugu nel giugno 2018 e ha rilasciato due rover sulla superficie nel mese di settembre. A ottobre è stata la volta del rilascio di Musk, che ha completato la discesa in 6 minuti, per poi rimbalzare sulla superficie per tempo morto, grazie alla bassissima gravità di Ryugu, riuscendo a fermarsi solo dopo mezz'ora. Musk ha fornito una prima panoramica dell'asteroide, svelando un mondo totalmente roccioso, quasi tutto privo di polvere in superficie.
For my part, we are to the unique planning. We have only 2 years before the launch to build the radar itself. Very short. So quite a challenge for our team. And another challenge was the restricted volume, size, weight, and cost. We have to respect to satisfy all the constraints we get. So that means that we have lot of instruments in a small space and a small battery. So we have to make. The last one, the last challenge, was the target itself, Nibu. Because we didn't know anything about Nibu, and so we had to build the lander without knowing the surface of the ground and the way it will touch the ground.
A seguito dei dati di altri velivoli, la JAXA ha deciso di provare ad effettuare il primo top-down, il primo campionamento, intorno alla seconda metà di febbraio.
And this is the subject of mission. The touchdown is very important. Come too through the area, yes, yes, it matter, but the size of these areas are very small, and 12 meters or 6 meters. So, we need very accurate navigation, and we need time to plan the touchdown operation.
Voglio fermarmi un attimo perché lui, prima di tutto, è uno dei miei capi. Di Hayabusa 2, ma Yoshikawa Sensei è stato nominato nel 2018 uno dei Nature 10, ovvero uno delle 10 persone più influenti nel 2018 proprio per le sue attività di ricerca con Hayabusa e Hayabusa 2 sugli asteroidi, quindi ci tenevo, ed è la persona che mi ha permesso di parlare questa sera, quindi ci tenevo a menzionarlo.
We do hope the touchdown will be successful and we can get the start material.
La seconda fase di raccolta è prevista in primavera, mentre il ritorno di sua casa avverrà tra novembre e dicembre di quest'anno, con arrivo nel 2020. L'Agenzia Spaziale Americana ha raccolto la sfida, tanto nel 2016 ha dato il via alla missione Zaire Express. La sonda è dedicata allo studio di Bennu, un asteroide carbonaceo di tipo B, che non ha subito molti cambiamenti geologici dopo la sua formazione. Osiris Rex, in orbita di Moderno, da dicembre, recupererà un campione di regolite carbonacea per ricostruire la storia e la distribuzione, per poi dirigersi di nuovo verso la Terra con un ancora più prezioso carico, nel 2023.
Dopo un momento stiamo facendo, cioè la sonda andrà a sfiorare l'asteroide che deve avere un braccio meccanico con una specie di compressa, sparerà sulla superficie del gas, riserverà, sollevare la mano di polvere e dei detriti e raccoglierà queste cose e poi mettere dentro una cassa che poi verrà sulla
Terra. L'esplorazione degli asteroidi non ha solo un grande valore scientifico. Molte agenzie spaziali sono interessate al sviluppo di missioni in grado di proteggere la Terra da un possibile impatto di questi oggetti.
Ok, la fermo un attimo semplicemente per spiegarvi la transizione di questa parte del video. Adesso abbiamo visto le due missioni che vi ho menzionato, Hayabusa 2 e Osiris Rex, che hanno lo scopo scientifico di capire, di rispondere alla domanda di come appunto si è formato il sistema solare e eventualmente la vita sulla Terra. Questa parte invece parla di un piano di missioni future dedicato invece alla parte che vi menzionavo della planetary defense, ovvero della protezione da, da asteroidi che possono essere considerati pericolosi per noi. Questa missione che adesso vi presenteranno nel video ha il target di andare a visitare un sistema binario. Prima però vorrei dirvi che cos'è un sistema di asteroidi binario. Sono praticamente due asteroidi, uno che ruota intorno all'altro, uno di dimensioni più grandi e uno più piccolo, quindi potremmo dire una specie di lunetta di un asteroide. Il motivo per cui si va a puntare questo sistema, che prima di tutto non è ancora mai stato visitato da nessuna sonda prima, ma è più che altro di poter vedere se siamo in grado di cambiare la traiettoria di un corpo celeste. Ora, noi siamo molto bravi a viaggiare nello spazio e a cambiare traiettorie degli spacecraft, delle sonde. Sarebbe la prima volta che l'uomo dimostra di essere in grado di spostare il corso di un oggetto celeste, che è una chiave nel programma di difesa contro questi oggetti pericolosi.
Ne ho un esempio l'ESA, con il programma SpaceX.
Per l'Italia si è proposto il concetto di quantum shot, ovvero noi mandiamo una sonda su un asteroide, in orbita attorno a un asteroide e poi mandiamo un'altra sonda che va a trattare dentro l'asteroide. In questo modo noi possiamo misurare veramente qual è l'effetto dell'impatto e capire se effettivamente l'energia che viene rilasciata, la deflezione, è sufficiente per poter effettivamente utilizzare un metodo di mitigazione. Questo concetto, diciamo, ripreso e riaggiornato, fa parte di uno dei pilastri del nuovo programma dell'ESA che si chiama SpaceX e che adesso ha il nome, adesso è stato la rimuovere, si chiama Semera, e dovrebbe essere una cosa congiunta, cioè la NASA ha insieme al programma Impattore, che si chiama DART, e impatterà l'asteroide, però qualche tempo dopo dovrebbe arrivare questo orbiter della stazione europea che si mette intorno all'asteroide e guarda qual è successo l'impatto e cerca di ricostruire qual è stato l'effetto di aver fatto l'impatto. Quindi una collaborazione per capire veramente se il grado di questa tecnica è in grado veramente di proteggerci da eventuali impatti.
L'ultima frontiera dell'esplorazione degli asteroidi è rappresentata dal sfruttamento minerario.
Ecco, questa è ancora più futuristica di quello che ho presentato prima. In questa fase invece si propone delle missioni agli asteroidi non tanto a scopo scientifico, non tanto a scopo di protezione da asteroidi pericolosi, ma per sfruttamento minerario, ovvero raccogliere del materiale presente ricco in questi asteroidi e riportarlo a Terra per lo sfruttamento delle attività dell'uomo sulla Terra, quindi è totalmente un concetto diverso.
Un programma ambizioso, tuttavia dei costi molto elevati, necessita di una collaborazione tra agenzie spaziali e privati.
Questo ho un po' concluso la rassegna di come mai gli asteroidi sono interessanti, non soltanto a scopo scientifico come abbiamo visto, e qui invece mi voglio concentrare però solo sulle missioni appunto della JAXA. Come avete visto nel video, Hayabusa è stata la primissima missione al mondo a riportare campioni sulla Terra, tant'è che la JAXA si è guadagnato il Guinness World Record per questo. Con Hayabusa 2 abbiamo anche fatto qualcosa di nuovo di cui vi parlerò, ovvero abbiamo sparato all'asteroide per creare un cratere artificiale e prevedo un altro Guinness World Record per la JAXA, mentre OSIRIS-REx anche loro hanno avuto un primato, il primato di mettere il primo oggetto, e adesso vi spiego perché, una sonda in orbita attorno a un asteroide. Sì, perché Hayabusa 2 in realtà non orbita Ryugu e poi vi spiego meglio. Però entrambe le missioni hanno un compito, come abbiamo visto, comune, riportare campioni sulla Terra. Come vedete qui ho menzionato i tipi di asteroidi che sono stati visitati, S-type, C-type e D-type. D-type saranno, cioè in programma la JAXA di visitarli con la missione Destiny Plus e la missione agli asteroidi troiani che sono ancora più lontani di quelli che vi ho presentato adesso. Come vedete la tendenza è di andare sempre un po' più lontano dal Sole, diciamo, se possiamo dire, agli edge del sistema solare. E questa cartina, diciamo, questo confronto l'ho rubato al sito della NASA e fa vedere un po' il confronto tra Hayabusa 2 e OSIRIS-REx. Come dicevo, è un po' inusuale avere due missioni come queste, visitare due asteroidi nello stesso momento. Questo ci permette di fare studi comparativi, tant'è che JAXA e NASA, se non l'ho detto, ma hanno una stretta collaborazione soprattutto dal punto di vista scientifico e anche scambi di informazioni ingegneristiche, cioè recentemente abbiamo avuto un meeting proprio con il team da OSIRIS-REx per spiegare cosa noi abbiamo imparato durante la raccolta dei campioni e cosa loro stanno imparando nella loro visita all'asteroide Bennu. Quindi è davvero un team effort per cercare di capire come riportare i campioni con successo. In questo confronto però si vedono soltanto le operazioni comuni tra le due missioni, ovvero fase di lancio, prime immagini di Ryugu in blu, invece OSIRIS-REx in rosso, e poi sample collection e ritorno appunto a Terra. OSIRIS-REx è arrivata nel dicembre dell'anno scorso e loro riporteranno i campioni nel 2023. mentre Hayabusa 2 li riporterà nel 2020. Però in realtà ci sono delle differenze, ovvero Hayabusa 2 ha già fatto con successo delle operazioni che non verranno fatte con la missione Osiris Rex. La primissima è rilasciare, come abbiamo visto, questi due rover per l'esplorazione in situ dell'asteroide. Questo è stato fatto con successo nel settembre del 2018. La seconda operazione è stata, come abbiamo visto, il project manager dell'Agenzia Spaziale Francese che parlava, Mascot. Mascot è una collaborazione tra questo lander, una collaborazione tra JAXA, il DLR, l'Agenzia Spaziale Tedesca, e l'Agenzia Spaziale Francese, quindi è stato totalmente sviluppato e costruito dall'Agenzia Spaziale Tedesca. È atterrato con successo nell'ottobre del 2019, quindi tanti abitanti di Ryugu al momento. Abbiamo fatto anche il primo touchdown con campionamento nel febbraio del 2019, questo è in comune anche allo scopo della missione Osiris-Rex, ma ancora più importante e nuovo, soprattutto se pensiamo alla missione futura dell'ESA e della NASA con AIDA Mission, cioè quella della deflessione degli asteroidi, il primo impatto nello spazio profondo a un asteroide. E questo è stato fatto con successo nell'aprile del 2019, però non abbiamo ancora finito, e questa è la cosa sorprendente di Hayabusa 2, e vi dirò di più dopo. Allora, umorismo giapponese, qua perché è molto interessante. Il 3 giugno del 2018, proprio prima di arrivare a Ryugu, è stata la fine delle operazioni di trasferimento, ovvero noi abbiamo spento lo Ion Engine, che è il sistema propulsivo primario per spostarsi tra la Terra e Ryugu, per poi fare le operazioni di avvicinamento a Ryugu. Lo stesso giorno però il caso ha voluto che Hayabusa 2, lo spacecraft, la sonda, ha superato la sonda Osiris-Rex, quindi prima di tutto abbiamo stappato due bottiglie con l'etichetta della missione Osiris-Rex. Perché? Perché in giapponese il verbo stappare una bottiglia si dice oitsuku, che anche significa anche superare un veicolo, quindi per questo motivo i miei colleghi giapponesi hanno deciso di stappare questa bottiglia, proprio perché siamo riusciti a superare la sonda Osiris-Rex. Ovviamente questa è competizione positiva. Ok, adesso mi concentro molto di più su Hayabusa 2. Non vi ho menzionato bene delle date, ma per darvi un po' un'idea, il lancio è avvenuto nel dicembre del 2014 dall'isola di Tanegashima in Giappone, e siamo arrivati alla sonda nel giugno del 2018. E poi qui ha marcato l'inizio di questi 18 mesi di esplorazione che stiamo ancora facendo. E molto importante da sottolineare è che con Hayabusa il periodo di esplorazione era limitato a 3 mesi, quindi questo per il team è molto faticoso, diciamo, le operazioni sono molto intense. Ma comunque è molto eccitante poter studiare a fondo Ryugu. La partenza poi avverrà nel novembre di quest'anno, novembre-dicembre, non ancora stabilito, fine di quest'anno, con un anno di trasferimento per riportare i campioni a terra nella sede dove lavoro io attualmente, della città di Sagamihara. Questa è la Curation Facility, ovvero qui dentro c'è un palazzo dedicato dove verranno tenuti i campioni, analizzati e divisi anche con i vari team scientifici in giro per il mondo. Hayabusa 2 è una piccola sonda che però ha un sacco di oggetti montati, quindi potremmo definirlo un transformer, come piacerebbe ai giapponesi. È piena di oggetti, abbiamo visto appunto i Minerva 2-1, e il Minerva 2-2, io non so come mai li abbiano chiamati così, non c'è un criterio, però il 2-1 ha dentro due rover, mentre il 2-2 ne ha uno solo, non lo so perché, vabbè. Dopodiché abbiamo appunto questo lander che vi ho fatto vedere qui e qui di Mascot, che abbiamo già rilasciato, quindi i Minerva 2-1, questi due contenuti in questo contenitore, sono gli abitanti di Ryugu adesso. Questo lander anche lui, questo è la carica esplosiva che è stata appunto rilasciata ad aprile proprio per creare il cratere artificiale, e questa è la telecamera. Ovviamente non potendo filmare le cose da bordo della sonda per motivi di sicurezza, è stata, diciamo, rilasciata una telecamera, questo oggetto, semplicemente con lo scopo di filmare, di prendere delle immagini del momento appunto dello sparo. E quello che c'è a bordo sono anche queste pallettine qui, che si chiamano target marker, che vengono di solito rilasciati per la navigazione, per fare le operazioni ravvicinate di touchdown, poi ci ritorno. E questa qui sarà l'ultimo oggetto rilasciata, che è la reentry capsule, dove ci saranno appunto contenuti i preziosi campioni di Ryugu. Allora, questa è la mascotte del team, tanto per cambiare un po' il clima. Si chiama Pesceremo, in realtà in giapponese si chiama Ryugu no Tsukai, o messaggero del palazzo del dio mare. Come abbiamo detto, Ryugu è questo palazzo sottomarino che contiene dei tesori, in questo caso forse la chiave per capire l'origine della vita sulla Terra, e questo è un abitante, diciamo, di questo palazzo, che in questo caso era vestito a Halloween per l'occasione, a Natale, cioè aveva il cappellino di Babbo Natale. Quindi questa è la mascotte del team, presente nella control room che vedete forse qui. Dopo questo aneddoto, vorrei presentarvi un po' il calendario della missione di Hayabusa 2. Come ho detto, il 27 giugno del 2018 è stato il giorno di arrivo a Ryugu, che è stato completato con successo. La distanza della sonda rispetto a Ryugu era di 20 km, e di solito questa è la posizione che, in caso diciamo nominale, teniamo relativa tra la sonda e Ryugu. Questo ovviamente in control room, tutti molto felici che la sonda è arrivata sana e salva, e questo è Ryugu. Domanda: secondo voi, come sappiamo che siamo arrivati sani e salvi a Ryugu? Vediamo terra? E la risposta è no. Cioè, non è questa la prima cosa che vediamo. La prima cosa che vediamo non sono le immagini di Ryugu, ma è questo noiosissimo grafico. Questo grafico ci dice praticamente un'analisi di qual è la velocità relativa tra terra e la sonda, e poi abbiamo un altro di posizione. Quindi questo salto ci ha fatto capire che la sonda si era fermata a 20 km. Questo però ha un costo, cioè un costo di aspettare 20 minuti per poter finalmente cantare vittoria. Questo perché le comunicazioni tra terra e la sonda hanno un ritardo di 20 minuti, cioè ogni comando dato alla sonda impiega 20 minuti per arrivare alla sonda, e noi impieghiamo altri 20 minuti per poter capire se effettivamente è andato tutto bene, quindi un totale di ritardo di 40 minuti nelle comunicazioni. Infatti dopo siamo riusciti poi a fare la telemetria e a vedere le prime immagini appunto di Ryugu. Curiosità: una volta vista la forma di Ryugu, il team ha definito la forma di Ryugu a diamante, oppure come dango, che è il gnocco giapponese fatto di farina di riso. Quindi la prossima volta che mi capita di mangiare questa cosa qui, pensate a Ryugu. Allora, io ho detto che Osiris-Rex ha fatto un primato, ovvero il primato della NASA è stata di mettere la prima sonda orbitante a un corpo piccolo, e voi vi potrete chiedere perché Hayabusa 2 non è in orbita a Ryugu. No, la risposta è no. Hayabusa 2 in realtà è in orbita attorno al Sole, a una distanza relativa di Ryugu. In pratica, questo non è in scala, è solo un disegno. Questa è la Terra e questo è Ryugu. La sonda si trova sempre ad operare lungo questa congiungente, quindi di fatto rimane una distanza relativa con Ryugu di 20 km, ma sempre lungo questa congiungente. Questo in caso di operazioni nominali. Quindi in realtà occupa un'orbita che è intorno al Sole, non sta di fatto orbitando attorno al corpo piccolo. Questo perché viene fatto così? Questo nel caso di Hayabusa 2 era prima di tutto perché è molto simile alle operazioni che hanno fatto in Hayabusa, quindi avevano già conoscenza di queste operazioni in questa maniera, e secondo perché facilita di molto le comunicazioni tra la sonda e la Terra. Quindi in questo schemino qui, che vedete qui, 20 km noi la definiamo on position, cioè posizione base, dove la sonda, diciamo, viene mantenuta in caso nominale, ogni volta che abbiamo delle operazioni come rilasciare rover, lander, touchdown, ovviamente ci spostiamo su questa linea con più o meno un errore da questa linea e facciamo delle operazioni che sono di media altitudine tra 10 e 5 km o low altitude di 1 km, touchdown 0 km. Quindi questo è per darvi un'idea di un po' come funzionano le operazioni di Hayabusa 2. Secondo, il 21 settembre del 2018 c'è stato appunto l'atterraggio di questa Minerva 2, che erano una coppia appunto di rover, e la distanza, diciamo, dal suolo di Ryugu di rilascio è stata 55 metri, che è ovviamente stato completato con successo. Questa è, diciamo, la capsula che conteneva i due rover, è stata rilasciata la capsula e poi si è aperta e i due rover sono saltati fuori da questa capsula qui. Questa è un'immagine che è stata catturata da uno di questi rover. Questi rover, in questo video adesso si parte, vediamo un po', erano localizzati, sì, lì, in magenta. Questi sono i due piccoli rover. Questi rover hanno saltellato, diciamo, sulla superficie di Ryugu utilizzando una tecnologia simile alla vibrazione del vostro cellulare. Quindi, con delle piccole vibrazioni, contando che c'è poca gravità sulla superficie di Ryugu, è stato possibile a questi piccoli rover di fare delle, diciamo, di operazioni di mobilità semplicemente saltellando. Si chiamano hopping. Queste immagini sono state prese da uno dei due rover. Si vede qui la sonda Hayabusa 2, ovviamente l'immagine è sfocata in movimento perché stava saltellando, e queste sono le prime immagini della superficie di Ryugu. Ora, ovviamente quando abbiamo visto le prime immagini ravvicinate di Ryugu, come queste, è stato davvero molto emozionante, ma anche molto spaventoso, perché la prima domanda che ci siamo posti è: dove facciamo il touchdown? Rispetto ai Tokawa, che erano presenti delle zone molto sabbiose e quindi poco pericolose per la sonda, qui si vedono già che ci sono dei grossi sassi presenti, oltre ovviamente gli scienziati chiedersi perché Ryugu sia così roccioso. Questo è uno dei video fatti poi da uno dei piccoli rover stessi, quindi alcune immagini sono state prese a colori dai rover stessi. Il 3 ottobre poi, non contenti i giapponesi, il 3 ottobre del 2018 hanno rilasciato Mascot. Mascot è questo lander che fa un pochino di più rispetto ai rover, cioè i rover di Minerva che abbiamo visto si sono occupati un po' di fare delle piccole immagini, erano un po' in realtà un dimostratore tecnologico, cioè far vedere che si può esplorare la superficie di un piccolo asteroide anche con dei rover mobili, che è la prima volta che accade, mentre Mascot è un cubotto che adesso vedete qui. Queste immagini sono state prese dalla sonda stessa durante il momento di rilascio, con degli strumenti, come abbiamo visto spiegato nel video di prima, che gli permettono di fare delle analisi in situ, cioè analisi molto importanti anche queste per poterle confrontare con poi quelle di laboratorio. Ora, questa immagine è stata fatta da Mascot durante la discesa. Chi di voi mi sa trovare l'ombra di Mascot in questa foto? Bravi, eccola qua. Niente, curiosità, questa era l'ombra di Mascot. Adesso, prima di passare e parlare un po' delle parti forse più eccitanti della missione, come la parte di touchdown, quindi del campionamento e dell'impatto della creazione del cratere artificiale, vi faccio vedere questo video che li fa vedere tutti e due, per darvi un po' un'idea di che cosa è successo. Ovviamente questa è un'animazione, come potete vedere Ryugu non ha neanche un sasso, che non è molto vero. Per prima cosa, per le operazioni di touchdown e anche quelle di impatto sono state fatte sotto una certa quota in totale autonomia dalla sonda, proprio perché ho spiegato che ci sono questi 40 minuti di ritardo il quale non c'è possibile comunicare con la sonda in tempo reale, quindi non è possibile per noi fare operazioni così delicate senza far l'uso di autonomia, dell'autonomia del spacecraft. Torno indietro perché volevo parlarvi anche della parte di come si fa il touchdown. Come vedete, sul fondo adesso dello spacecraft ci sono queste pallettine metalliche, i target marker. L'operazione di touchdown avviene per via ottica illuminando questa palettina come riferimento, cioè la sonda riesce a riconoscere nelle sue immagini dove si trova quella palettina lì di metallo e quindi guidarsi per cercare di toccare la superficie di Ryugu esattamente dove appunto il team di ingegneria desidera che questo avvenga. Questo tutto ovviamente per questioni di sicurezza della sonda. Questo invece è lo Small Carry-On Impactor, diciamo il proiettile, o meglio l'esplosivo a bordo di Hayabusa 2, stato rilasciato dalla sonda e aveva un timer di 40 minuti per dare il tempo alla sonda, diciamo, di nascondersi all'ombra dei debriti, come vedete qui in questo cono, per evitare che appunto qualche detrito potesse danneggiare lo spacecraft. E questa carica esplosiva esplodendo ha accelerato un proiettile che ha creato quindi un cratere, e poi vedremo, le immagini sono sensazionali, e l'idea, questo non è ancora stato fatto, è ancora da decidere, è di prelevare dei campioni sottosuperficiali di Ryugu. Perché è così importante? Perché ci siamo messi a fare questa operazione complicata? L'importanza è perché è vero che gli asteroidi non hanno atmosfere, quindi preservano, diciamo, un po' le informazioni di come si è formato il sistema solare, però di fatto la parte superficiale dell'asteroide può essere contaminata dall'ambiente spaziale, quindi l'idea di prelevare anche campioni sotto la superficie di Ryugu dà la possibilità agli scienziati di fare un confronto tra due diverse strati, diciamo, del materiale dell'asteroide. Ora vi faccio vedere una delle immagini, secondo me, dei video più belli di Hayabusa 2, che è appunto il momento in cui la sonda ha catturato queste immagini durante le operazioni di touchdown. Allora, questa, come vedete, questa è la sonda, il corpo principale della sonda, e questo è il sample horn, ovvero lo strumento che ha collezionato appunto che ha catturato i campioni. Tocca la superficie di Ryugu, spara un proiettile e per microgravità del materiale è stato sollevato e quindi è entrato in questo tubo per poi finire appunto nella camera dove ci sono adesso i campioni di Ryugu. Non possiamo confermare quanto materiale abbiamo raccolto e se effettivamente abbiamo raccolto qualcosa, perché non abbiamo telecamere interne, ma possiamo garantire che il proiettile è stato sparato e quindi che le operazioni di campionamento sono avvenute in maniera corretta e che la camera che contiene i campioni è stata chiusa. Quindi al momento non è possibile quantificare quanto materiale abbiamo raccolto, però da queste immagini gli scienziati sono molto ottimisti e ritengono che sicuramente Hayabusa 2 qualcosa è riuscita a raccogliere. Questo è lo strumento, è a un'altezza di un metro e il proiettile è stato sparato con una velocità di 300 metri al secondo. Qua forse si riesce a capire perché è così problematico cercare di raccogliere campioni su una superficie così, diciamo, rocciosa come quella di Ryugu, perché ci sono sassi su Ryugu anche dell'ordine più grande del metro. Cosa significa? Che un tentativo di raccogliere un campione vicino a uno di questi sassi poteva causare il danneggiamento della sonda stessa. Ecco perché la scelta della location dove prendere i campioni è stata una delle fasi forse più difficili della missione, oltre che appunto le operazioni stesse. Queste sono tre camere presenti a bordo di Hayabusa 2. La prima che è stata aperta è stata la room numero A, quella che ospita più volume, dove i campioni sono stati raccolti nel febbraio del 2018, e Hayabusa 2 ha la possibilità di raccogliere altri due campioni. Il team ha già deciso che farà solo un altro touchdown, se lo faranno, e dopo, forse a maggio o giugno di quest'anno, quindi seguite Hayabusa 2, Sarà considerata successful la missione anche soltanto con un secondo touchdown. Il terzo era, diciamo, un po' di riserva nel caso ci fossero stati problemi con il primo campionamento. Aprile del 2019 abbiamo appunto avuto la fase di impatto artificiale, creazione del cratere. Qui, scusate la slide in inglese, ve la spiego, però questo è il... una, diciamo, schematica rappresentazione di quello che avete visto nel video. Questa, diciamo, è la Terra e questo è l'asteroide Ryugu. Al punto 1 vedete l'home position, cioè quella di 20 km di distanza che vi ho menzionato. La sonda è scesa a una distanza, diciamo, dalla superficie di 500 metri, rilasciando appunto la carica esplosiva, e il timer è partito. Quindi la sonda aveva 40 minuti in autonomia per poter, diciamo, mettersi in fuga, in salvo dall'esplosione. La prima fase è stata questa fase di spostamento orizzontale, dove la sonda si è spostata di un chilometro orizzontalmente a Ryugu, per poi al punto 4 rilasciare appunto la telecamera che ha preso le immagini che adesso vi farò vedere. E tutto questo è avvenuto dal punto 1 a 4 in 20 minuti e dopodiché si è messa, diciamo, all'ombra nella zona, diciamo, notturna di Ryugu, se così possiamo dire, proprio per proteggersi dai detriti dell'esplosione. Tutto questo è avvenuto in 40 minuti e il momento in cui è avvenuta l'esplosione la sonda si trovava in questo punto. Dopodiché è cominciata la fase di ritorno a home position e questa è avvenuta in 2 settimane. Ci si è dati il tempo di 2 settimane raggiungendo anche distanze di 100 km dall'asteroide proprio per evitare e aspettare che tutti i detriti si liberassero dalla zona di impatto. Questo per questioni semplicemente di safety. E queste sono le prime immagini che ha rilasciato il team il giorno stesso dell'impatto. Si vede qui, delle polveri dell'impatto. Forse si vede meglio in questa immagine. Queste sono, diciamo, proprio la prova che l'avvenuto impatto è andato bene e si vedono appunto, questo è stato pochi minuti dopo l'impatto preso dalla telecamera di CAM3. Ci ho messo una bella coppa perché questa è la prima volta che un'agenzia spaziale fa un'operazione del genere. Questo è un confronto e queste sono immagini molto recenti perché, come vi dicevo, dopo 2 settimane di ritorno a home position la sonda è andata a cercare il cratere. Ovvero queste immagini, la strategia è stata seguente: prima di fare l'impatto, scelta la zona dell'impatto, sono state fatte delle immagini prima delle operazioni. Queste sono le immagini dopo. Si pensa che la sonda, gli scienziati hanno stimato che la sonda è riuscita a creare o spostare materiale per un diametro, diciamo, di 20 metri. Quindi questo è importante perché la nostra capacità ci dà informazioni anche sul materiale, su quanto è resistente Ryugu. E questa è un'animazione del prima e dopo, immagini dopo la formazione del cratere artificiale. Lo scopo adesso sarà di decidere dove fare il campionamento in questa zona. Come vedete questo sasso è un po' preoccupante, quindi sicuramente non è sicuro di quando questo avverrà. Una cosa però molto importante c'è da dire, che il Ryugu entrerà nella fase quella che si chiama calda, ovvero si avvicinerà un po' di più verso il sole e per questo motivo non è possibile dopo l'estate, attorno ad agosto, fare operazioni di touchdown. Quindi se verrà fatta questa operazione deve essere fatta entro giugno, proprio perché gli strumenti di bordo certe temperature non possono sopportarle. Quindi vi direi seguite il sito, perché secondo me potrebbe essere un'estate molto interessante ancora per Hayabusa 2. Quindi dopo maggio ci sarà questo secondo probabile campionamento da confermare e poi non ci dimentichiamo che a bordo della sonda c'è ancora un rover. I giapponesi non si fanno mancare niente e quindi ad agosto probabilmente ci sarà il rilascio dell'ultimo rover. e la partenza dall'asteroide a fine di quest'anno per poi rientrare nel 2020 con i campioni appunto di Ryugu. Questo, tanto per finire, ho praticamente finito, è la cartina di Ryugu. Volevo farvi vedere le posizioni di tutti gli oggetti che sono stati rilasciati o per operazioni di riavvicinamento con la sonda. Questa è la località dove sono stati rilasciati due rover Minerva 2, questa è Mascot, la zona di Mascot, questa è la zona di Touchdown e questa è la zona dove è stato creato il cratere artificiale. Queste, solo per darvi un'idea, alcune diciamo delle caratteristiche di Ryugu, come per esempio sassi particolari, crateri o appunto questa diciamo montagna sulla zona equatoriale, hanno preso dei nomi scelti da fiabe sia giapponese che internazionale. Quindi forse non lo vedete bene, ma qui in arancione questa è stata chiamata Alice nel Paese delle Meraviglie. Motivo è perché Mascot è stato sviluppato dall'Agenzia Spaziale Tedesca e Alice nel Paese delle Meraviglie è una fiaba tedesca, quindi sono alcuni di questi nomi sono scelti, stati scelti con questi criteri qui. Ultimo, ma non meno importante, Hayabusa 2 ha prodotto una birra sua, fortunatamente, perché uno ci deve bere anche tu. Allora, c'è un'azienda giapponese che si chiama Touchdown, che è un caso. Dopo che appunto, dovete capire che in Giappone questa missione è super famosa, quindi chiunque sa di Hayabusa 2. E questa marca di birra ha deciso di dedicare una birra per Hayabusa 2. Ora, sono state prodotte solo 8.823 bottiglie e questo non è un numero a caso, ma è un numero, diciamo, chiave, un numero in codice per la parola giapponese Hayabusa, dove, cioè, solo perché così è un po' divertente, Achi significa 8 in giapponese, Yatsu significa 8 anche quello, questo perché in giapponese ci sono una miriade di sistemi di conto, numeri, oggetti piccoli, grandi, ognuno ha il suo numero di conto. Questa lettera qui in realtà si chiama Fu, Futatsu significa 2, però se ci mettete le virgolette si legge Bu, quindi in realtà questa Fu e Bu per i giapponesi appaiono molto simili e San significa 3. Quindi 8823 è il numero in codice per Hayabusa. Ecco perché il numero. Niente, io voglio ringraziarvi per l'attenzione. Questa foto è stata fatta a dicembre dell'anno scorso, il 29 c'è scritto qui, per una delle fasi di missione dove ero responsabile io, quindi mi fa piacere condividerla con voi. E vi consiglio, se siete interessati, spero di avervi comunicato un po' di mia passione per questa missione, di visitare il sito e seguire il sito in inglese di Hayabusa 2 o l'account Twitter di Hayabusa 2, perché la nostra, diciamo, referente delle outreach di Hayabusa 2, Elizabeth Tasker, professoressa Elizabeth Tasker, si preoccupa di tenere aggiornata la pagina in inglese, quindi se vi interessa, per favore seguite la missione. Grazie.